This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Oh, 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 O'Reilly!
It's Super Start Battery Month at O'Reilly Auto Parts. Get up to a $25 gift card after rebate with the purchase of select Super Start batteries. Our professional parts people will test your old battery for free and recommend the right battery for your vehicle. For power, performance, and reliability, choose Super Start batteries only at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, l'unico podcast di cinema degli ascoltabili.it, anzi degli ascoltabili in generale, perché ricordiamo che oltre sul nostro sito potete seguirci anche su Spotify, su SoundCloud, su Apple Podcasts. Io sono Giuseppe Paterno Raddusa e con me, come ogni settimana, c'è sempre Simone Spoladori.
Eccomi qui, ciao a tutti, ciao Giuseppe.
Ciao Simone, senti, iniziamo questa settimana che va dal 28 di settembre al 4 di ottobre parlando di una grande diva che compie gli anni. Tanti auguri e intanto parte la prima clip.
Moi je joue contre joue. Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous?
Allora, Simone, il 28 settembre 1934 a Parigi nasceva una che forse potremmo definire davvero, visto che questo termine viene, diciamo, un po' abusato, una vera icona del cinema, Brigitte Bardot, che ha compiuto appunto il 28 settembre la bellezza di 85 anni.
BB.
Allora, Simone, cosa dire? Brigitte Bardot è un personaggio apicale nella storia del cinema, non tanto per le sue qualità recitative, che non sono né migliori né peggiori di quelle di tante altre interpreti, ma
sono d'accordo.
E nonostante abbia lavorato con tantissimi registi, vale la pena di citare per quantomeno Roger Vadim, con il quale ebbe una relazione amorosa, e soprattutto Jean-Luc Godard, che l'ha diretta forse nel suo film più famoso di successo al botteghino, che è Il Disprezzo.
Il disprezzo.
Allora, Simone, cosa dire di Brigitte Bardot, che è riuscita a mantenere il suo status di diva nonostante tante contraddizioni che poi affronteremo insieme al nostro ospite che è in collegamento telefonico con noi? Nonostante appunto le tante contraddizioni, Brigitte Bardot insieme a Marilyn Monroe, forse più di tutte le altre grandi dive che la storia del cinema ha avuto nel corso appunto del suo progredire,
nel corso del suo corso,
Brigitte Bardot e Marilyn Monroe sono quelle che sono rimaste per motivi diversi nell'alveo della sacralità, quasi della carnalità, perché si trattava di due bombe sexy, come venivano definite e come ancora oggi molto spesso vengono ricordate, ma allo stesso tempo c'era un'aura di veramente quasi
di sacralità,
sì, esatto, di rispetto sacrale, di fulgore intoccabile,
ecco. E in entrambi i casi, come hai detto giustamente, più delle loro qualità artistiche è rimasto mitico e leggendario il loro look. Uh-huh. Quindi nel caso di Brigitte Bardot, questi capelli biondi lunghi,
molto
spesso
lunghi,
accompagnati da questa frangetta che l'hanno resa iconica, come hai detto tu in precedenza, e molti la conoscono, insomma, se la ricordano, non ricordando
quasi mai film che ha girato, nonostante qualcosa di interessante l'abbia fatto. Io volevo citarti un film, non so se tu l'hai mai visto, è un film americano che si chiama Erasmo il Lentiginoso, che è di Harry Koster, che è la storia di questo bambino che è letteralmente ossessionato da lei. È veramente una commedia molto gradevole e peraltro lei appare nei panni di se stessa. È veramente un film che ricordo con tanto piacere, ma è solamente, diciamo, una piccola perla nel corso di questa vita così rocambolesca, che non si limita solo all'aspetto appunto spettacolare di intrattenimento, ma va anche nel privato, perché Brigitte Bardot è un personaggio che, nonostante sia stata per anni icona della trasgressione, poi dopo il ritiro all'inizio degli anni 70 è passata a una, diciamo, barricata più
conservatorismo e credo a oltranza
dal punto di vista politico, perché diciamo che è stata sposata con un esponente del Front National, si è esposta politicamente, ha dichiarato di essere vicina alla destra e quindi un po' in contraddizione con quella che era l'icona assolutamente trasgressiva. Però Simone, di questo ne parliamo con il nostro ospite.
Bene.
Che è un critico musicale per Cultwick e per tanti altri magazine online, che è un esperto di costume, si chiama Mattia Palma ed è in collegamento telefonico con noi. Ciao Mattia.
Ciao Mattia, buongiorno.
Ciao Giuseppe, ciao Simone.
Allora Mattia, una prima domanda molto semplice e molto complessa. Perché oggi parliamo ancora di Brigitte Bardot?
Ma guarda, a me la cosa che ha sempre colpito della Bardot è il suo modo contraddittorio, forse, non so, apparentemente contraddittorio, in realtà, in cui ha rivoltato il suo personaggio attraverso la politica, e questo secondo me oggi ci fa ancora più impressione. Cioè, la Bardot è nata come un simbolo di trasgressione che emanava sessualità da ogni inquadratura, insomma un personaggio scandaloso al limite dello sceno, forse per la morale degli anni 50, degli anni 60, e poi però allo stesso tempo ha reagito andando contro l'idea della liberazione sessuale più sessantottina, cioè riuscendo in qualche modo, è riuscita a rappresentare allo stesso tempo in una sola persona il bigottismo e la provocazione. Cioè, appunto, che fa abbastanza ridere lei, che appunto si è rappresentata all'Eliseo del generale De Gaulle con i capelli sciolti contro qualsiasi protocollo. E così appunto oggi mi chiedo, ma come può un personaggio come Brigitte Bardot essere contro i matrimoni gay? Cioè, è davvero l'icona sessuale che ha negato se stessa, o forse è l'icona sessuale che ha ammesso solo la sua stessa trasgressione? Cioè, io non mi immagino Marilyn Monroe nella sua stessa posizione, cioè al limite appunto la Cuccarini che rifiuta il suo potenziale gay friendly per il sovranismo. Poi vabbè, c'è tutto, per esempio c'è tutto l'aspetto dell'animalismo della Bardot, che però, sai, animalismo avendo a che fare con il concetto di natura, di ritorno alla natura, insomma, per il sovranismo funziona praticamente da catalizzatore. Però quello che penso è che la Bardot ha rappresentato l'idea di donna sessualizzata più con gli occhi degli uomini che con gli occhi delle donne, o almeno lei si è convinta di questo, cioè, perché poi se ci pensiamo un pochino di più, a lei stessa sfugge un aspetto importante di quello che è stata sullo schermo. Cioè, penso al disprezzo di Godard, in cui ha sempre questa smorfia irrequieta, puntuta, in cui appunto è spettinata e ha quella smorfia che Arbasino chiama scontrosa sempre, perché in fondo il personaggio della Bardot non è la donna oggetto, ma è una donna irraggiungibile e distante al limite dello straniamento, quindi molto più lontana dal cliché che lei stessa si è attribuita.
Bene Simone, Mattia ha definito un quadro di Brigitte Bardot che definirei impeccabile. Mattia, grazie per essere stato con noi e ti aspettiamo presto ancora ai Magnifici 7.
Grazie Mattia.
Grazie a voi.
L'eroe delle terre perdute! L'ayatollah di tutti gli ultimi guerrieri!
Simone, cosa ne pensi dei raduni cinematografici? Qui a Milano va di gran moda quello che al Messico si fa ogni anno in onore del Rocky Horror Picture Show.
ogni anno, pensavo più frequentemente.
Più frequentemente, sai. Ricordavo ogni anno. I nostri ascoltatori potranno correggerci. O esatto. Sai la risposta? Non
no, no,
dire.
Io pensavo che fosse addirittura un appuntamento settimanale.
No,
l'appuntamento del venerdì sera.
Credo
però
sia annuale.
Dopo controlleremo. E i raduni, ma non so, io non ho mai preso parte a nessuno di questi. E, diciamo che mi lasciano piuttosto indifferente, ma
ce n'è uno interessante.
Ci offrono l'opportunità di parlare di argomenti interessanti, come l'argomento di domenica 29 settembre, Beppe.
Sì.
Cosa è successo domenica 29 settembre?
Ah, sabato 28 e domenica 29 settembre, noi trattiamo in particolare il 29 settembre, in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Tricesimo, presso l'ex caserma Patussi, si è tenuto un raduno per festeggiare il 40° anniversario della saga di Mad Max, ideata dal regista e sceneggiatore australiano George Miller, che al cinema ha portato a 4 film, uno dei quali abbiamo sentito poco prima in clip. È la saga, appunto, che vede per protagonista in un'Australia post-apocalittica, soprattutto dal secondo film in poi. Appunto, il primo film della saga di Mad Max esce nel 1979, quindi 40 anni fa, vede per protagonista un giovanissimo Mel Gibson e racconta appunto le disavventure di Max Rokatansky, che viene appunto definito Mad Max, che ha una storia personale molto travagliata e che nel corso di questa saga, che ricordiamolo, vive in 4 film, l'ultimo dei quali è uscito nel 2015 e diretto sempre da George Miller, che li ha diretti tutti e 4, eccezione fatta del terzo, in cui ha condiviso la regia con il collega George Ogilvy. Appunto, l'ultimo film del 2015, Mad Max Fury Road, è interpretato da un altro attore che non è più Mel Gibson, perdonatemi, ma è Tom Hardy. Simone, cosa dire di Mad Max? Si arriva a 40 anni, una vera saga di culto che magari non avrà i grandi numeri di tante altre saghe che il cinema ci ha proposto in questi anni, ma che ha sicuramente una nicchia di affezionati che è particolarmente attaccata a questo mito post-apocalittico.
Sì, secondo me, sai, non si dà a volte il giusto peso, non si sottolinea quanto sia derivativo e seminale, come diresti tu, il mondo di Mad Max, che ha segnato l'estetica steampunk in modo, esatto, in modo indelebile. Ti faccio un esempio, anche in modo insospettabile, pensiamo al celeberrimo manga, poi diventato anche un famoso e riuscito anime, che è Ken il Guerriero, mm-hmm, il cui disegnatore Tetsuo Hara ha sempre dichiarato il debito profondo con il film di George Miller. Pensiamo a quello che dice James Cameron a proposito dell'influenza del mondo distopico di Mad Max per la creazione del suo Terminator. Insomma, spesso si sottolineano come saghe fondamentali, si indicano come saghe fondamentali per l'immaginario degli ultimi 30-40 anni altre saghe. Quella di Mad Max invece è è un ciclo di film che ha un'importanza fondamentale. E poi lasciamelo dire, Beppe, lasciami dire una delle mie classiche affermazioni apodittiche.
Vai.
Mad Max Fury Road, secondo me, è l'action movie più bello della storia del cinema.
E per una delle prime volte sono quasi d'accordo con te.
That because everybody who works there has to stop about an hour away and put on special clothing and then drive in and out. And that's because a lot of our stealth technology is made there. We know that now, but there are no aliens there.
Simone, si parla tanto di Area 51 in questi giorni, però tu mi devi dire che ci azzecca la voce di Bill Clinton coi Magnifici 7 col cinema.
Quello che abbiamo ascoltato, Beppe, è invece un documento importantissimo. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1995, quindi è lunedì 30 settembre,
sì,
di cui stiamo parlando per quanto riguarda le nostre ricorrenze, Bill Clinton, che hai appena sentito parlare, ammette pubblicamente l'esistenza dell'Area 51. E quindi ti pongo questa domanda, Beppe, gli alieni esistono secondo te?
Sicuramente esistono al cinema, visto che è di questo che ci troviamo
e ci piacciono
a discutere
tanto,
ci piacciono tanto. Io sono molto classico e molto tradizionale, e Robert Wise, per citare uno dei primi, ma soprattutto chiaramente Steven Spielberg. Ovviamente parlo di Ultimatum alla Terra quando penso a Robert Wise, penso anche a tanto cinema di di serie B che racconta soprattutto negli Stati Uniti la fantascienza, ma ovviamente i primi film che mi vengono alla mente sono Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e ovviamente T, diciamo, sono abbastanza prevedibile. Tu invece?
Sono prevedibile anch'io, perché mi associo al tuo riferimento agli Incontri ravvicinati di Spielberg, che trovo un film veramente emozionante ancora oggi. Di Spielberg, pensando agli alieni, mi piace ricordare anche la prima parte della sua Guerra dei Mondi, che mi aveva veramente terrorizzato all'epoca. Poi sì, tanti B-movie degli anni 50-60, dall'invasione degli ultracorpi
di Don Siegel,
Ultimatum alla Terra, però la rilettura di quei B-movie e di quell'immaginario fatta da Tim Burton in Mars Attacks,
sì, di cui abbiamo parlato in passato, se non
ci è capitato, sì. È un piccolo gioiello che vale la pena ricordare e rivedere in onore di questa ricorrenza, la dichiarazione di Clinton che ammette l'esistenza dell'Area 51 e chissà, forse implicitamente, l'esistenza degli alieni.
Degli alieni, chi lo sa.
Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with ABC.
Ecco, siamo a martedì 1 ottobre. Martedì 1 ottobre questa settimana, e per parlare di quello che è successo martedì 1 ottobre sono pronto a lasciare tutta la scena a Giuseppe. Il tema è evidentemente un compleanno, come ha sottolineato la mia amatissima sigla Trash, e il compleanno, come avrete capito, è quello di Julie Andrews, fresca vincitrice del Leone d'Oro alla carriera. Dovete sapere che Beppe quest'anno era a Venezia praticamente solo per quello, ed era ovviamente in prima fila o quasi durante la cerimonia di premiazione.
Grazie Simone, in effetti aver assistito alla premiazione di Julie Andrews in Sala Grande durante l'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, vederla premiata alla carriera è stato uno dei momenti sicuramente più emozionanti della mia vita. Cosa dire di Julie Andrews, ovvero da dove partire? Dovremmo avere a disposizione almeno una trasmissione intera, so già che tu storcerai il naso, però effettivamente il contributo che questo personaggio così rassicurante da un lato, e che allo stesso tempo è riuscita a essere profondamente trasgressiva dall'altro, appunto il contributo che ha dato al cinema è, con peraltro pochissimi titoli sul groppone, diciamo così, è importantissimo. Julie Andrews per ovvi motivi viene associata a due personaggi dell'inizio della sua carriera, dopo aver, diciamo, lavorato a Broadway, aver fatto Camelot, essere stata, diciamo, certo, una stella del teatro. Lei transige al cinema grazie a Walt Disney, che la vuole in Mary Poppins, e da lì, dopo aver vinto l'Oscar, inizia appunto il suo astro a brillare come non mai, perché appunto dopo Mary Poppins, che è un film che chiaramente tutti ricordiamo, cioè Tutti insieme appassionatamente, intervallato da un altro bellissimo film che molti probabilmente non avranno visto, che si chiama Tempo di guerra e Tempo d'amore di Arthur Hiller, però c'è Tutti insieme appassionatamente, in cui lei interpreta nuovamente una governante, questa volta non più a Londra ma sulle colline dell'Austria, sulle montagne dell'Austria, pardon, minate dalla minaccia nazista, e da lì in poi Julie Andrews resta confinata un po' a quel genere zuccheroso che la vuole appunto come protagonista di commedie musicali, che comunque continua a girare. Ricordiamo che lei fa anche Millie di George Roy Hill nel 1967. Ma Julie Andrews non è solo questo, nonostante questo tra virgolette abbia fatto incassare a tutte le case di produzione con cui ha lavorato delle quantità di denaro molto importanti. Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente rientrano ancora tra i film più visti nella storia del cinema. Julie Andrews un giorno incontra un regista che si chiama Blake Edwards, e con il quale inizia, oltre una relazione amorosa, un matrimonio che dura fino alla morte di lui, un sodalizio artistico estremamente interessante, in cui lui scardina nell'immaginario il ruolo che lei aveva avuto fino a quel momento e le offre dei ruoli assolutamente diversi tra loro. Ne voglio citare due. Il primo è SOB, in cui lei interpreta un'attrice che ricorda un po' la sua parabola, un'attrice che cade, diciamo, vittima di tentazioni come l'alcol e che vuole un po' dare un'immagine diversa di sé avuta fino a quel momento, ma soprattutto Victor Victoria,
ecco,
che è una commedia musicale strepitosa, è una commedia musicale dai ritmi perfetti in cui Julie Andrews supera se stessa interpretando una donna che interpreta un uomo che fa il travestito, una riflessione sul duello tra i sessi che ancora oggi per me resta impareggiabile. Tanti auguri a Julie Andrews, che ha fatto tantissimi altri bei film.
Sono 85?
85 anni.
E quelli della Bardot?
Sono 85 pure. Ma quindi, tu guarda, non ci avevamo fatto caso.
Non ci avevamo fatto caso, abbiamo celebrato.
No, aspetta, Julie Andrews è 35, quindi fa 84 anni.
84.
84 anni, ancora in forma smagliante, come avrete visto dalle foto.
Va bene, diciamo che abbiamo festeggiato i compleanni di due fanciulle
ottuagenarie.
E adesso possiamo andare oltre.
Andiamo oltre.
Yiddish pa. Spa. Oh. Spa.
Vogliono parlare con te, evidentemente per appianare la questione.
Siamo arrivati a mercoledì 2 ottobre. Settimana scorsa abbiamo parlato di un film evento come Ferragni Unposted. Mm-hmm. Questa settimana è uscito, solo per 3 giorni, un altro film evento, Giuseppe.
Appunto, ricordiamo che si definiscono film evento quei film che vengono tenuti in sala per una durata limitata del tempo, che poi possono essere, diciamo, acquistati o recuperati in altre modalità, ovviamente sempre legali, ma che però stanno in sala soltanto per 3 giorni.
Grazie della precisazione, soprattutto sulla legalità.
Non si sa mai.
Il film evento di questa settimana è stato Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, che è stato in sala proprio fino a mercoledì 2, se non erro.
Sì, anche se credo sia notizia delle ultime ore che vogliano prolungare la tenitura in sala.
Anche perché è un gran bel film che abbiamo avuto modo di vedere a Venezia. Martone si conferma un regista perfetto per portare il teatro al cinema. Del resto, teatro e cinema sono i due aspetti cardine della sua carriera. E riesce, come pochi altri, a mantenere l'impianto e la struttura teatrale al cinema senza per questo compromettere il ritmo e la riuscita delle sue opere. Anche qui messa in scena prettamente teatrale, ritmo eccellente e un'attualizzazione intelligente, molto intelligente, del classico di Eduardo, sorretto da un ottimo cast, che è lo stesso con cui Martone aveva portato
a teatro
qualche mese fa, appunto, Il sindaco del rione Sanità. Come direbbero in trasmissioni per il momento ancora più seguite della nostra, Beppe, per me è sì.
E chi sono io per dire no?
All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Si parla sempre di uscite in sala ed è uscito in sala un film che io non amo molto, che è Joker di Todd Phillips. Vi invitiamo a recuperare le nostre vecchie puntate per capire perché io e Simone abbiamo delle riserve su questo titolo, io un po' di più rispetto a lui, a essere onesti. Allora, Simone, Joker è il cattivo per eccellenza della saga di Batman, appunto la saga DC, che appunto ha avuto delle emanazioni filmiche affidate ad attori
molto diversi
tra loro.
Sì.
Vale la pena sicuramente ricordare il primo, che è Cesar Romero, che l'ha interpretato per la televisione nella serie ABC con Adam West, anche in maniera abbastanza scherzosa.
Era un Joker molto camp.
Esatto, molto
dire,
camp.
Come tutta la serie.
Come l'intera serie. Però c'è stato anche altro. C'è stato anche un signore che si chiama Tim Burton, che ha affidato questo ruolo a Jack Nicholson.
A Jack Nicholson, in una versione molto distante da quella dei fumetti. Infatti mi capita spesso di parlare con amici che sono grandi fanatici, appunto, del Batman in fumetto, e che non amano troppo questa versione Joker, questa versione di Joker di Tim Burton. E un Joker che è così, insomma, costantemente sopra le righe, che proviene dal mondo della mafia e che nel primo episodio dei due film dedicati a Batman diretti da Burton ruba indubbiamente, indiscutibilmente la scena a Michael Keaton, regalandoci anche una scena che secondo me è tra quelle, diciamo, da considerare memorabili nella storia del cinema, che è quella sorta di performance di action painting che viene fatto in quello che si chiama Flugelheim Museum di Gotham, non so se ti ricordi, Beppe. Scena in cui il Joker, interpretato da Nicholson, entra insieme ai suoi scagnozzi deturpando, rovinando, dal suo punto di vista migliorando, le opere d'arte che sono custodite in quel museo, che sono alcune delle opere d'arte più importanti del Novecento.
Però non c'è stato solo Jack Nicholson, no, perché è un altro dei Joker ad aver, diciamo, ricoperto un ruolo importante, perché, diciamo, quello del Joker è veramente la nemesi per eccellenza di Bruce Wayne / Batman. Un altro attore è Heath Ledger, che in una delle sue ultime interpretazioni, prima appunto di lasciarci prematuramente nel gennaio 2008, interpreta appunto Joker, portandosi a casa anche l'Oscar come miglior attore non protagonista in The Dark Knight di Christopher Nolan. Anche qui siamo in un universo sopra le righe, con una vena più dolente forse rispetto a quella di Jack Nicholson, che comunque aveva una propulsione molto energica. Quello di Heath Ledger è comunque un Joker energico, ma è anche un Joker che lascia spiraglio a una sofferenza che non diventa mai autocompiacimento, che non diventa mai...
No. E soprattutto c'è nel film di Nolan il personaggio, il Joker del film di Nolan è un personaggio straordinario, proprio perché Nolan rinuncia a raccontarne le origini, a raccontarne la genesi, e in qualche modo lo rende, come avevamo già avuto modo di dire qualche settimana fa, lo rende la rappresentazione del male assoluto che esiste senza spiegazioni, esiste, punto e basta. E quindi c'è questo personaggio anarchico, demoniaco, ma con questo tratto dolente,
che non ha motivo di non abbiamo motivo di capire perché, e non ci interessa. Leggiamo solamente negli occhi di Heath Ledger questa profonda inquietudine che diventa rabbia, che diventa cattiveria pura, spietata, senza ragione. Poi arriva un altro premio Oscar, Jared Leto, che non vince l'Oscar interpretando Joker, ma lo interpreta in Suicide Squad con esiti, diciamo, abbastanza, non voglio dire deludenti, perché Jared Leto non è mai stato Laurence Olivier, però abbastanza irrilevanti, ecco,
irrilevanti.
Perché ci siamo anche qui in territorio super camp, siamo qui in un universo di faccette, di mosse abbastanza prevedibili.
E poi ha questa coolness che lo rende veramente insopportabile. Cioè, questo personaggio che finisce per essere un tantino glamour. Diciamo, esatto, che Jared Leto non ha molte colpe, si trova a interpretare un personaggio che è stato probabilmente scritto e concepito male.
Non che gli altri di quel film fossero scritti tanto,
no,
meglio.
Certo.
Un altro personaggio, e appunto ci colleghiamo, è Joaquin Phoenix, che lo interpreta appunto nel Joker di Todd Phillips, con risultati per me buoni dal punto di vista della sua performance, ma non estremamente esaltanti. Cioè, fa il Joker esattamente come mi aspettavo.
Lo sai che un altro Joker è Mark Hamill? Sì, il Luke Skywalker di Guerre Stellari. È stato la voce di Joker in una serie a cartoni animati che per il mercato americano è stata doppiata proprio dal buon Luke.
Honored guests, I am proud to welcome you to this gala celebrating the life and work of Georges Méliès. For years, most of his films were thought...
Allora, Beppe, oggi abbiamo già citato gli alieni e quel collegamento, diciamo, ti è parso discutibile, ti sembrerà discutibile anche questo. Venerdì 4 ottobre, 60 anni fa, abbiamo potuto vedere le prime foto della faccia nascosta della Luna. Dirai, anche in questo caso, ma che ci frega di celebrare questo anniversario ai Magnifici 7. Bene, io te la rigiro così e ti dico: in quanti film abbiamo visto viaggi verso la luna? E ti chiedo, di questi film, quali sono i tuoi preferiti?
Ti stupisco e ti ricordo che invece il 4 ottobre 1902, quindi sì, la bellezza di tantissimi anni fa, negli Stati Uniti è stato proiettato per la prima volta Voyage dans la Lune, per usare il titolo originale, Viaggio nella Luna di Georges Méliès. Quindi quale miglior occasione? Guarda, se vai a cercarlo fuori onda
no, ma sai che mi fido ciecamente.
Negli Stati Uniti esce forse il film più importante che parla di viaggi sulla Luna, il primo film di fantascienza, possiamo
sicuramente
definirlo, un film per il quale l'aggettivo seminale forse è più adatto che mai, più appropriato
che mai.
Sì,
forse addirittura riduttivo in questo caso.
Esatto, quindi io partirei sicuramente da quello, ma di film che viaggiano sulla Luna ce ne sono tantissimi.
Voglio sapere il tuo preferito, al di là di Méliès. Dai,
Oddio.
Troppo facile.
Vai tu e io mi attacco.
Allora, io ti dico che il mio preferito è Moon di Duncan Jones. Hai presente?
Sì, Sam Rockwell.
Sì.
Oddio, sai che ci devo pensare. Sfornami un po' di titoli.
Allora, vado dalle cose più semplici. Apollo 13.
Interessante, ma non lo metterei tra i miei preferiti.
Apollo 11.
No.
First Man,
come sai, avevo delle riserve.
Un titolo che io non ho inserito in cima ai miei preferiti, ma perché mi sembra sempre problematico citare Kubrick. Ma 2001 Odissea nello spazio,
ecco, sì,
ha una porzione abbondante sulla luna.
Lunare, e allora io vado con Kubrick. Dai.
Ma hai scelto proprio di
il più facile. Lo volevo dire subito.
Méliès e Kubrick.
Vabbè, mi piace vincere facile.
Va bene.
Grazie mille per averci ascoltato anche oggi. Aspettiamo i vostri commenti sulle nostre pagine Facebook. Vi aspettiamo appunto sugli ascoltabili.it, il nostro sito, ma anche su Spotify, su SoundCloud, su Spreaker.
Sì.
Tutti questi bellissimi posti, e vi aspettiamo soprattutto settimana prossima.
Grazie, arrivederci a tutti.
Ciao.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.